Signore e signori, ben ritrovati, buon weekend, benvenuti in questo nuovo appuntamento del sabato economico in cui rispondiamo alle vostre domande, domande che naturalmente nelle ultime giornate, anzi in realtà settimane, si sono sempre di più incentrate sulle questioni politiche. Siamo ormai a 3 settimane dalle elezioni nel nostro ben amato paese e tutti incominciano a chiedersi quali sono i programmi elettorali dei vari schieramenti politici, ma soprattutto quali sono i programmi che più riguardano la componente del denaro, insomma, no? Che è quella che immagino interessa un po' a tutti noi. Denaro inteso come fiscalità, come pensioni, come investimenti finanziari, come previdenza integrativa, utilizzo del contante, tassazioni varie, eccetera. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto una cosa molto interessante, ma anche molto semplice da fare in realtà. Mi sono andato a prendere un articolo del Sole 24 Ore della scorsa settimana in cui si mettevano a confronto delle proposte su 6 temi, che adesso vedremo. Il giornalista del Sole 24 Ore ha fatto una domanda ai vari esponenti dei vari schieramenti politici, 6 partiti in particolare, e sono uscite delle risposte sicuramente interessanti. Quindi nel video podcast di oggi risponderemo alla domanda per chi mi conviene votare il 25 settembre e lo faremo guardando i programmi, semplicemente, non dando ovviamente un'opinione perché ognuno è libero di fare quello che vuole, ma studieremo, insomma, i programmi in merito al grano, ai soldi. Dopo la sigla.
Benvenuto in Trade Detector. Ogni giorno tanti contenuti utili per capire l'economia e la finanza, gestire al meglio i tuoi risparmi e diventare un investitore consapevole. Scopri di più su tradedetector.com. A cura dell'Associazione Italiana Educatori Patrimoniali.
E siamo alla prima domanda relativa alla successione. La domanda è molto semplice: modificherete la tassa di successione e in che modo? Fratelli d'Italia ha risposto che non intende modificare il regime attuale, come non intende introdurre alcuna patrimoniale sui beni degli italiani. Eventualmente si può valutare di rateizzare in almeno 10 anni le imposte che, stante naturalmente la normativa in essere, devono essere versate a seguito di una successione. La Lega, dice che nel suo programma viene esplicitato il tema dell'abolizione dell'imposta di successione sulla abitazione familiare come misura di sostegno alle famiglie, ma viene comunque stabilito anche il principio più generale secondo cui il principale presupposto impositivo deve essere il reddito e quindi i risparmi e le case devono essere al riparo dall'aggressione fiscale. Quindi in buona sostanza si può pensare ad una modifica in senso più buono, potremmo dire, più positivo per noi contribuenti. Per Forza Italia, nessun dubbio, abolizione totale. Poi abbiamo Azione Italia Viva, il cosiddetto terzo polo, che dice di no, non vuole fare nessuna modifica perché un terzo dei paesi dell'OCSE non ha alcuna imposta di successione, di questi 10 ce l'avevano e l'hanno da poco abolita. In Italia non è particolarmente alta, però ci sono delle imposte ipotecarie e catastali che si pagano quando la ricchezza lasciata in eredità è di tipo immobiliare, quindi attenzione anche a questo aspetto, effettivamente hanno ragione. Poi che cosa abbiamo? Il Partito Democratico, che vuole introdurre una dotazione per i giovani diciottenni meno abbienti e questa misura verrebbe finanziata proprio rendendo maggiormente progressiva l'imposta di successione per le sole eredità e donazioni, in questo caso superiori comunque ai 5 milioni di euro, quindi in realtà colpisce lo 0,2% del totale delle famiglie italiane. Per il Movimento 5 Stelle nessun aumento di questa tassa di successione. Che cosa ne penso io? Io la penso in questo caso molto simile alla Lega. Paradossalmente, lo so, è stranissimo, però effettivamente la Lega ha ragione quando dice che viene stabilito il principio più generale secondo cui il presupposto impositivo deve essere il reddito e non il patrimonio. Quindi, tra l'altro, l'imposta di successione è un'imposta veramente scabrosa, scandalosa. Non mi interessa se i più moderni occidentali paesi del mondo ce l'hanno, non me ne frega assolutamente niente. Pensare di pagare delle tasse quando si muore è vergognoso e quindi ovviamente a mio modestissimo avviso dovrebbe essere abolita. Il tema naturalmente delle coperture, qui è tutta un'altra storia. In realtà non è tanto l'abolizione della tassa di successione, questa è una tassa che non dovrebbe mai e poi mai esistere in un paese civile, però questo ovviamente è la mia personalissima opinione. Contante, modificherete l'uso, il limite all'uso del contante? Se sì, in che modo? Fratelli d'Italia, intenderemo ripristinare la libera circolazione del denaro contante, che ricordo essere l'unica moneta avente valore legale, secondo le disposizioni della BCE, per garantire la libertà ai cittadini, ai quali non è giusto imporre l'obbligo della moneta elettronica. Lega, il contante è un indispensabile strumento di inclusione e di resilienza finanziaria perché è l'unico mezzo di pagamento senza costi e non è vulnerabile a blackout elettrici o elettronici. Forza Italia, sì, modificheremo il limite all'uso del contante, crediamo che non si debba demonizzare il tema. Nel programma della coalizione abbiamo esplicitamente indicato come valore di riferimento quello della media europea. Terzo polo, ci sono ancora degli ostacoli tecnologici, culturali e di commissioni, ma gli italiani si stanno abituando ai pagamenti elettronici, quindi in buona sostanza nessuna modifica. Partito Democratico, no, manterremo invariata la normativa attualmente prevista, lavoreremo per rafforzare gli incentivi per l'uso della moneta elettronica e il credito d'imposta per le commissioni poste in favore dei piccoli esercenti. Movimento 5 Stelle, il nostro obiettivo è incentivare l'uso della moneta elettronica con la proposta di un cashback fiscale, cioè un meccanismo che permetterà di accreditare direttamente e velocemente sul conto corrente le detrazioni legate a spese, eccetera. Tra l'altro un meccanismo che già conosciamo. Che cosa ne penso io? Beh, io penso che anche in questo caso ci sia poco da fare, nel senso che comunque abbiamo tutti gli strumenti elettronici, tecnologici per fare delle transazioni. Il contante non deve essere demonizzato, secondo me non c'è un problema di evasione fiscale. Io sull'evasione fiscale ho un concetto, insomma un'idea tutta mia che mi riserverò poi in futuro il diritto magari di condividere, però personalmente, se devo essere sincero, in questo momento mi sento più vicino alla posizione magari di Azione Italia Viva e PD. Questa è più o meno insomma la mia situazione. Quello che dice Fratelli d'Italia, la Lega e soprattutto la Lega sono cose che non esistono tendenzialmente, nel senso che non è vero che la BCE ha detto che l'unica moneta avente valore legale è il denaro contante e non è vero che ci possono essere problemi di blackout elettrici o elettronici, cioè sono cose che accadono, cioè, penso sia accaduto una volta nella storia dell'umanità. Tra l'altro l'anno scorso ed è durata 17 minuti, quindi non è che per questa è una scusa per non utilizzare insomma il contante. Pensioni, introdurrete una pensione di garanzia per i giovani che hanno una carriera lavorativa intermittente? Se sì, come sarà articolata? Allora, per Fratelli d'Italia, loro vorrebbero innanzitutto creare delle condizioni anche attraverso la leva fiscale con il più assumi meno paghi, perché i giovani abbiano un lavoro stabile, sia nella forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, quindi atto a produrre attraverso il sistema contributivo un adeguato ritorno pensionistico. Questa insomma è una proposta un po' alla supercazzola, però tant'è. Lega, il nostro programma propone una pensione di garanzia minima di 1000 euro per i giovani, la cui carriera lavorativa sia svolta integralmente sotto il regime contributivo. Molto semplice. Forza Italia, sicuramente il tema di una pensione di garanzia per i giovani va affrontato incentivando da un lato le pensioni integrative e dall'altro trovando formule in cui lo Stato si faccia carico dei versamenti nei periodi intermedi. Azione Italia Viva, la nostra idea per sostenere il risparmio previdenziale da parte dei giovani è uno schema di matching pubblico per incentivare i versamenti alla previdenza complementare. Per ogni euro versato da un giovane, lo Stato ne versa un altro, ovviamente su base temporanea. PD, introdurremo una pensione contributiva di garanzia finanziata dalla fiscalità generale per garantire a tutti i soggetti assicurati una prestazione di importo commisurato agli anni di contribuzione e all'età del ritiro, in coerenza con la logica contributiva del sistema. Mentre per il Movimento 5 Stelle proponiamo questo intervento da tempo, possiamo immaginarlo come un pavimento su cui coloro che sono entrati nel mercato del lavoro dopo il 96 hanno avuto carriere lavorative e contributive più fragili, potranno costruire la pensione contributiva. Per finanziarlo prevediamo l'istituzione di un apposito fondo, ragioniamo su un importo di 780 euro a persona. In questo caso personalmente mi sento ancora più vicino a Azione e Italia Viva. Puntare veramente di più sulla pensione integrativa e complementare secondo me è la chiave, potrebbe essere la chiave, non dico per risolvere i problemi dell'INPS, ma per tamponare seriamente il problema dello schema Ponzi dell'INPS. Quindi se io verso un euro e lo Stato me ne versa un altro, penso che sia una figata pazzesca. E quindi, chapeau, insomma, approvato. Previdenza integrativa. Qui la domanda è riguarda la tassazione in realtà. Abolirete la tassa sul capital gain? In questo momento ricordiamo che è sul 20% annuo sull'importo maturato. Allora, Fratelli d'Italia vuole parificare la previdenza complementare, quindi la tassazione del 20%, alla previdenza dei liberi professionisti, che oggi invece sconta una discriminatoria tassazione sul capital gain del 26%. Poi, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, sarebbe auspicabile per l'incidenza fiscale che la previdenza, la tassazione sulla previdenza, fosse ridotta il più possibile, come avviene nei principali paesi europei. Per la Lega il sistema di previdenza integrativa deve transitare verso il modello EET, esenzione, tassazione, che è quello prevalente in Europa, quindi che questa imposta sostitutiva vada sostanzialmente abolita, questo lungo fraseggio per dire che bisogna abolirla. Per Forza Italia lo stesso identico ragionamento sembrerebbe, perlomeno loro ci dicono, non dobbiamo dimenticare che parliamo di forme di investimento a lungo termine che non possono e non devono trasformarsi in strumenti di speculazione finanziaria. Prima di concentrarsi sul tema del capital gain bisogna promuovere e incentivare la contribuzione previdenziale privata. È vero, giustissimo, ma non spiegano come, quindi boh, lasciamo così. Azione Italia Viva, scusatemi, sì, in Europa solo Svezia e Danimarca hanno la tassazione in fase di maturazione, quindi propongono di abolirla. Partito Democratico, riteniamo necessario superare il modello ETT e applicare compatibilmente con gli equilibri complessivi della finanza pubblica il modello che prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, con la contestuale modifica del regime di tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni. Eccola qua, sì. E infine il Movimento 5 Stelle, per un rilancio della previdenza complementare, riteniamo opportuno passare dal regime di tassazione sul capitale maturato a quello sul capitale realizzato, cioè sulle prestazioni effettivamente percepite dal contribuente, con l'applicazione delle aliquote IRPEF ordinarie. Vabbè, questa è una follia. Il programma dei 5 Stelle in questo momento è veramente folle. Comunque, non mi spingo oltre. Allora, no, in questo caso chiaramente la tassazione sul capital gain previdenziale va totalmente abolita, perché se vogliamo salvare il salvabile dell'INPS, che ricordiamo è uno schema Ponzi, dobbiamo assolutamente abolire qualsiasi tipo di tassazione, cioè dobbiamo incentivare il più possibile le persone ad investire nella previdenza complementare integrativa, altrimenti l'INPS crolla. Mi raccomando, votate bene quando pensate anche al vostro futuro. Fisco, unificherete le categorie dei redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria per agevolare le compensazioni fiscali? Piccola premessa, vi ricordo che i redditi dai capital gain sono diversi dai redditi di natura finanziaria, cioè il rendimento che ho sull'apprezzamento di un bene, compro 10 e vendo a 12, è diverso rispetto al reddito da dividendo e quindi non lo posso compensare, non posso compensare plus e minus valenze oggi per com'è il sistema. Che cosa ci dicono i partiti? Fratelli d'Italia è favorevole, La Lega è anche in questo caso favorevole, lo è anche Forza Italia, lo è anche Azione Italia Viva, non lo sono il Partito Democratico e i 5 Stelle. Il Partito Democratico in particolar modo dice che confermeremo quanto previsto dall'articolo 2 della legge delega di riforma fiscale, cioè progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Quindi lo vuole fare, ma con calma, progressiva armonizzazione. Mentre il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno per il sistema fiscale italiano tendere verso una tassazione duale. Da una parte una tassazione progressiva sul lavoro, dall'altra un'unica base imponibile per i redditi da capitale e per quelli finanziari. In questo secondo caso, però, intendiamo salvaguardare aliquote di favore sugli investimenti in titoli di Stato e sulle locazioni di case. Quindi in realtà lasciare così è un po' fuorviante, perché la proposta è leggermente diversa. Che cosa ne penso? Sì, va assolutamente unificata. Assolutamente unificata. Poi che cosa abbiamo? Gli investimenti finanziari. Prevedete nuove agevolazioni per favorire l'impiego dei risparmi degli italiani in investimenti di lungo termine? Se sì, in che modo? La Meloni vuole che gli italiani investano nelle aziende italiane, quindi prevede insomma di incentivare l'afflusso di capitali verso imprese e società in Italia. Per quello che riguarda la Lega siamo più o meno insomma sullo stesso livello. Per Forza Italia generalmente sì, è necessario agevolare le forme di risparmio degli italiani, possiamo ipotizzare sia un aumento della quota che si può detrarre scusatemi, rispetto all'investimento fatto, che rendere più semplice ed efficace non solo l'ingresso ma anche la spesa di questi investimenti a lungo termine. Ok, ci sta come ragionamento. Terzo polo dice che la cosa migliore da fare ora è conferire stabilità alla normativa dei PIR, i piani individuali di risparmio, evitando brusche modifiche se compatibili con la finanza pubblica. Partito Democratico, proponiamo l'estensione della detrazione IRPEF del 50% fino a 100.000 euro attualmente prevista per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative, PMI innovative. Ok, e poi abbiamo il Movimento 5 Stelle che ancora una volta ci offre una fantasiosa proposta di natura finanziaria. Qui dicono, intendiamo proporre l'introduzione dei conti correnti di risparmio, all'interno dei quali si potrà investire in titoli di Stato con un rendimento indicizzato all'inflazione e crescente in funzione del tempo di investimento. I titoli di Stato sarebbero trasferibili e utilizzabili anche come strumento di pagamento, senza la necessità di disinvestire come oggi avviene con i BTP. Questo programma dei 5 Stelle mi ricorda molto quello di Utopia, che... prima o poi, insomma, magari vi farò anche leggere. No, a parte gli scherzi, naturalmente sono favorevoli, insomma, all'incentivo degli investimenti finanziari, ma non necessariamente, secondo me, in imprese italiane. Purtroppo l'Italia non è un paese sano, non è un paese solido, e a me piacerebbe vedere che nelle scuole si spiegasse che cosa significa l'educazione finanziaria ai nostri ragazzi, perché se noi spieghiamo come si gestiscono i soldi e quali sono gli aspetti finanziari da guardare quando si pensa ad un investimento, sono sicuro che nessuna persona normopensante investirebbe mai in Italia, vista la situazione che c'è nel nostro paese a livello naturalmente macroeconomico. Quindi dobbiamo incentivare sicuramente gli investimenti, perché vi assicuro che nel momento in cui gli italiani cominceranno ad investire in Italia o all'estero, comunque la situazione economica delle nostre famiglie migliorerà, tenderà a migliorare, ok? Le imprese viviamo in un'economia di libero mercato, gli investitori stranieri, così come gli italiani, possono investire in Italia, non c'è bisogno di fare discriminazione incentivando le imprese italiane rispetto alle estere. Ricordiamoci che viviamo in Europa, al limite facciamoli in Europa, cioè incentiviamo le imprese europee, insomma. E basta, queste sono insomma le sei domande, ecco. Quindi ringraziamo pubblicamente il Sole 24 Ore per questo breve, diciamo, disamina dei programmi elettorali in merito al denaro. Fatemi sapere che cosa ne pensate a questo punto. Vi potete andare comunque a rileggere l'articolo del Sole 24 Ore di sabato 27 agosto, quindi sabato scorso, molto interessante, su Plus 24, è l'allegato del Sole 24 Ore che esce di sabato, che comunque vi consiglio di leggere, a prescindere. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se ci sono dubbi o domande, comunque insomma mi farebbe piacere farmi una chiacchierata per capire quali sono le tendenze a 3 settimane, insomma, dal voto. A presto e buon weekend!